Allora, il brano del Vangelo che abbiamo letto è l'ultima traduzione in cui i nostri cicisbei, che non sono immersi in mezzo al popolo cristiano, sono lì chiusi nelle torri d'avorio a centellinare e non si rendono conto della importanza della parola di Dio, che non è un cadavere da sezionare, ma è Gesù Cristo vivo. Risposta al dolore della gente, capite il dramma? Come tutto, no? Abbiamo quelli che sono ai vertici, sono staccati dalla gente, per cui dicono delle robe che non hanno senso con la vita concreta di ogni giorno. Per cui il saluto, che in ebraico, in aramaico è shalom, shalom, che si traduce pace, è chiaro che è un saluto, eh? No, contiene un messaggio fondamentale della nostra vita, cioè di cosa, in questo momento noi di che cosa abbiamo bisogno? Abbiamo bisogno di pace, che poi uno la confonda con rimanere a letto, basta che non mi disturbi nessuno, questa non è pace, questa è anticipazione della morte, no? Quindi non è pace. La pace è poter stare con gli altri senza che tu ti debba difendere, perché non hai bisogno di difenderti, perché c'è uno che ti difende e nessuno ti può togliere niente, perché dal giorno del battesimo già siamo morti con Cristo e siamo risorti con Lui, quindi cosa ci possono portare via? Cioè il potere crede di distruggere la nostra vita portandoci via le case, obbligandoci a fare il cappotto, è quello lì? Ma noi le case ce le faremo in altri modi. I primi uomini vivevano nelle caverne, stavano sopra gli alberi, qual è il problema? Cioè questi credono di dominarci in questo modo. Guardate, questa pagina del Vangelo è una pagina da complottisti, perché qui c'è un complotto, se l'avete ascoltato, se sapete leggere, e quando leggete riuscite a fare il riassunto per dire ma cosa c'era scritto, sapete, a scuola ci faceva fare questi esercizi. Allora, che cosa è successo? È successo questo fatto della resurrezione. Il potere ha paura di questo uomo, perché se vi ricordate, la prova che convince la condanna di Gesù è quell'affermazione che lui fa di fronte ai farisei: distruggete questo tempio. Loro si vantavano del Tempio di Gerusalemme, 48 anni per ricostruirlo, eccetera. Se distruggete questo Tempio e io in 3 giorni lo ricostruirò. E sottolinea Giovanni, ma egli parlava del Tempio del suo corpo. Ora il potere non è che sono degli stupidi, perché gente che ha studiato, hanno preso la laurea alla Bocconi, hanno fatto il master a New York negli Stati Uniti, eccetera. Quindi voglio dire, è gente che la sa, quindi mica erano scemi, mica pensavano che Gesù era... Cioè questo qua viene a risolvere il problema, quella questione mediante la quale noi teniamo schiacciata la gente. Qual è la morte? La paura della morte. Ora, se veramente quest'uomo vince la morte, è finito il nostro potere di oppressione. Vi rendete conto o no che questo è il problema? Allora, gli mettono i soldati, vanno là e dicono, guarda che questo qui ha detto così, non è che per caso. E allora mandano i soldati. Ma i soldati cosa possono fare? Cosa possono fare i soldati? Tant'è vero che tanti dei soldati si sono convertiti. Nei primi secoli ci sono i martiri della legione Tebea, che erano tutti diventati cristiani, li hanno ammazzati tutti. Allora vanno a dire è questa cosa. Allora che cosa fa il potere? Ma quello che fanno sempre, in ogni generazione, quello che hanno fatto in questi anni: prendono i soldi di delle balle. Cosa pensate? I nostri giornali, ma anche quelli diocesani, hanno ricevuto pesanti finanziamenti per dire delle balle. È così che funziona, fratelli. Diedero una buona somma. Allora, questi si riunirono con gli anziani, il potere degli anziani, dopo essersi consultati, cosa facciamo, ragazzi? Qui è finita. Allora diedero una buona somma di, mica gli è andato 50 euro, una buona somma di denaro ai soldati, tanto lo stampano loro il denaro e gli interessa. Dite delle menzogne. I suoi discepoli sono venuti di notte e l'hanno rubato mentre noi dormivamo. A parte il fatto che se dormivano devono andare a fare la cella di rigore, perché quando tu sei soldato e sei di guardia non puoi dormire. Ma hanno fatto lì certi reati, il potere li può cancellare se serve a lui. E se mai la cosa venisse all'orecchio del governatore, noi lo persuaderemo. Quelli presero il denaro e fecero secondo le istruzioni ricevute. Così questo racconto si è divulgato fra i giudei fino ad oggi. Questo è Matteo. Matteo è della comunità giudaica, quindi cerca di spiegare come mai a Gerusalemme, dove è successo questo fatto, l'incredulità è così forte. Come mai l'Italia, che dicono che c'è, vengono gli stranieri, no? E mi dicono, ma Don Pietro, come mai in Italia voi avete il Papa, c'è la tomba di San Pietro, San Paolo, come mai il tasso di natalità è il più basso del mondo? Come mai di fronte all'aborto non c'è nessun movimento che cerca di difendere la vita? Come mai a Gerusalemme gli ebrei, la maggior parte, non ha accolto la buona notizia del Vangelo? E qui lo dice la prima lettura che abbiamo ascoltato, è il discorso di Pietro il giorno di Pentecoste. E dice che a Gerusalemme c'erano uomini di ogni lingua, erano venuti i simpatizzanti, cioè le persone che erano colpite dalla religiosità, dalla fede degli ebrei, per cui erano simpatizzanti, andavano a Gerusalemme il giorno di Pentecoste, la festa delle capanne, e molti credono perché capiscono nella loro lingua, perché l'annuncio del Vangelo non è qualcosa che riguarda la cultura mediterranea. L'essenza del Vangelo riguarda il cuore dell'uomo di ogni latitudine, di ogni momento storico. È questo dramma della morte, fratelli. Allora, in che modo, nonostante tutto quello che hanno cercato, l'esperienza cristiana è arrivata fino a noi, 2000 anni di storia, di miserie, di peccati, di oppressione, eppure ancora oggi viene predicato il Vangelo, ancora oggi nel mondo ci sono i martiri, fratelli, i martiri. Le notizie del martirio dei cristiani vengono nascoste, perché al tempo dei pagani, della chiesa primitiva, di fronte alla morte dei martiri aumentavano le conversioni. Quindi il martirio dei cristiani deve essere nascosto, perché è contagioso. È contagioso, perché se ci sono degli uomini e delle donne che non hanno paura della morte per la fede in Gesù Cristo, intanto che arrivano i leoni nel circo, cantano le lodi, i salmi, e quelli che erano nel circo inizialmente eccitati, no? Perché come quelli che vanno a vedere i film splatter, quelli lì del terrore, che io non so come si possa andare a vedere questa roba qui, però c'è gente che gli piace molto. Allora, e all'inizio erano tutti, no? E poi vedevano le vecchie, le donne, i bambini, con questi leoni che li sbranavano, sangue da tutte le parti, e questi pregavano, cantavano. C'è un'immagine di un quadro dove si vede proprio il martirio dei cristiani, che sono tutti come le, avete presente il gregge, no? Che sono tutti lì insieme, e i leoni che vanno là, e allora a un certo punto raccontano gli storici che nel circo la gente si metteva a gridare: basta, pietà, abbiate pietà, perché non si difendevano. Vedete, Il potere non ha nessun interesse a perseguitare i cristiani col sangue, perché quando arrivano a questo livello è la loro fine. Il potere, molto astutamente, corrompe i cristiani, è diverso. Corrompe. Cioè tira via la fede, e sapete lo strumento, l'abbiamo letto qui, una buona somma di denaro. Allora, noi veramente abbiamo bisogno, fratelli, di ravvivare la fede. Come possiamo ravvivarla? Stando insieme. Che cos'è la comunità cristiana? È il luogo del racconto che diamo gli uni gli altri. Per questo non può essere una realtà anonima, perché è indifferente. Se tutti, ma ci sono certe chiese dove se ci fossero 10 persone e non ci fosse nessuno sarebbe uguale. Tanto non conosci nessuno, anzi, ma cosa ti serve? Cioè quell'esperienza così, un pochettino da aerosol, no? Un cristianesimo ridotto deodorante per ambienti. Sì, cambia l'odore, ma la sostanza rimane. Cioè, invece no, non abbiamo bisogno di un deodorante per le ascelle, noi abbiamo bisogno di cambiare il cuore. Allora, che cosa mi permette di cambiare il cuore? Il racconto della storia dei miei fratelli, non nelle balle, nei fatti concreti. Io sono un peccatore, io ho tradito, io ho abortito, io ho adulterato, io ho ucciso. Allora, secondo me, uno dei luoghi più importanti della Chiesa sarebbe il carcere, non c'è più nessuno. Perché nel carcere, ve lo dico per esperienza, quando ci troviamo di fronte alla parola di Dio, che stiamo a fare qui? E questi raccontano, io sono qui 30 anni, ho ammazzato. Qui da noi siamo tutti a posto, tutti santi, abbiamo tutti il giglio, no? Poi vediamo la storia della nostra vita seriamente. Chi siamo, fratelli? Siamo dei poveri peccatori, ma tutti. Ma non lo dico perché, poveri noi. No, perché la cosa sconvolgente della nostra vita è che nella nostra esperienza di morte è entrata la misericordia, il perdono, la pace, shalom, la pace sia con te. Allora, questo saluto, pace a voi, è qualcosa che deve davvero muovere il nostro cuore. Noi abbiamo bisogno che ci sia ripetuto continuamente, perché noi continuamente tradiamo, noi continuamente rinneghiamo. Pietro, per comprendere l'amore di Cristo, lo ha dovuto rinnegare, lui che diceva io do la mia vita per te, no, sapete quelli, no, quelli che hanno fatto la reddizia, no, anche voi, è un povero disgraziato, ma che vuoi, hai soltanto raccontato l'amore di Dio per te da fino a ieri e oggi bisogna raccontarlo ancora e domani ancora, perché? Perché eterna è la sua misericordia. Ecco allora perché, fratelli miei, quando i discepoli dicono quante volte dovrò perdonare a mio fratello che pecca contro di me, fino a 7 volte, ragazzi, 7 volte durante il giorno, no, che uno dice, ma ancora, ancora, e dice Gesù, non ti dico fino a 7, ma 70 volte 7, traduzione sempre, sempre, dai, ma mica perché siamo dei buonisti, se uno fa del male bisogna dirglielo, stai sbagliando, non è questa la verità, non è questa la verità, ma per l'amore che io ho ricevuto come faccio io a giudicarti? Questa, cominciamo a vedere se è possibile iniziare a relazionarci in questo modo tra di noi, vediamo se è possibile cominciare a vivere questa libertà, che non è di diventare migliori, perché se qualcuno fa il bene, ricordatevi fratelli, che se qualcuno ha fatto qualcosa di bene, l'ha fatto perché si è sbagliato. Perché noi siamo attirati dal male. Quando i genitori si scandalizzano dei figli di 13 anni che fanno delle stupidaggini enormi, ma come? Ti sei dimenticato di te quando avevi la stessa età? È così, il male ha un fascino mortale, mortale. E allora cosa fai? Gli dici fai bene? Guarda che muori, guarda che questa non è la vita, e gli dai testimonianza, anch'io stupidamente ho fatto così, ma ho ricevuto solo morte. Ma Cristo ha illuminato la mia vita. Coraggio, coraggio, aggrappati al Signore. Vedrai, risorgerai. Ma questo è diventare cristiani, fratelli miei. Essere testimoni di questo perdono, di questa misericordia. Allora, fratelli, rallegriamoci ed esultiamo. Oggi è un giorno anche di festa, soprattutto con gli amici, no? Io vi auguro che abbiate qualcuno con cui essere contenti, essere felici, cantare, bere un bicchierotto in più, no? Alla faccia di quella là che dice che il vino fa male, però c'è chissà di che cosa vive quella, non so chi è quella pazza lì, una specie di medico che dice il vino fa male, no? Magari si fa delle canne a 90 o tira di cocaina, però il vino fa male. E quindi davvero che il Signore ci aiuti a vivere la festa che viene da un'esperienza. Noi, non ve lo dico perché siete i migliori, sia ben chiaro, qui dovrebbe essere chiaro l'inizio, io metterò un cartello, qui non ci sono i migliori davanti alla Chiesa, no, ve lo dico perché avete un motivo per fare festa, avete un motivo oggi per dire siamo contenti, perché? Perché siamo perdonati, perché siamo amati. Vi auguro davvero di vivere questo giorno, questa ottava di Pasqua, nella festa, nell'allegria, nella gioia. Sia lodato Gesù Cristo.